This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese. Al microfono, come sempre, Paolo Avanti. In questa puntata guardiamo al futuro, quello del Liverpool che ha salutato quattro colonne della squadra e ha avviato la ricostruzione, e quello del Newcastle che si deve preparare al suo grande ritorno in Champions League.
Can he tee one up? The script was written, the stage was set, and Roberto Firmino has ridden to Liverpool's rescue, perhaps one last time. The Kung Fu King of Anfield. But if ever someone had a script written for them, it's Roberto Firmino.
Con questo gol, quello del pareggio contro l'Aston Villa, Roberto Firmino ha segnato quello che potrebbe essere la sua ultima rete con la maglia del Liverpool. La reazione dei tifosi è stata commovente, grandi cori per il brasiliano. Lascia Anfield un grandissimo attaccante che ha significato davvero tanto nel primo ciclo del Liverpool di Klopp. Con lui se ne vanno altri tre grossi nomi, il senatore Milner, Oxlade-Chamberlain e Keita. È iniziata così la ricostruzione dei Reds. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi. Ciao Stefano.
Ciao a tutti, bentrovati.
E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
Ciao.
Partiamo, Stefano, dai due nomi più grossi, diciamo, Firmino e Milner. Ricapitoliamo un po' cosa hanno significato per la storia recente del Liverpool.
Ma insomma, hanno significato ovviamente trofei e un 7-8 anni, diciamo, tra uno e l'altro, di militanza, di dedizione. Allora, se non stupisce per Milner, insomma, forse qualche dubbio in più c'era all'arrivo di Firmino, perché Milner è proprio il classico professionista con la P maiuscola, ha scritto anche un libro che si intitola Chiedi a un calciatore, in cui sostanzialmente risponde a tutte le curiosità su come si prepara una partita, su come si prepara una stagione, oltre, vabbè, a rivelare un po' di segreti di spogliatoio, cosa significa dividere lo spogliatoio con tutta una serie di giocatori, come anche dei ragazzi tranquilli tipo Lee Boyer o Balotelli, per arrivare fino allo spogliatoio poi più recente e più tranquillo con Salah e tutti gli altri. Ma al di là di quello, è stato ed è il giocatore con più lunga militanza di Premier League attualmente in Premier League. E una cosa, adesso insomma bisognerà capire che tipo di futuro avrà, anche se per lui si parla, si è parlato anche del Leeds, ma dipenderà, immagino, da come potrebbe evolversi il destino salvezza dei Whites, che non sono messi particolarmente bene. Si è parlato anche del Brighton, ma al di là di quello, Milner ha significato la professionalità intesa anche come voglia di allenarsi in un certo modo. È stato, fino all'anno scorso, leggevo, quello che vinceva ancora i test atletici di inizio campionato, insomma di pre-season, e uno che oggi ha 37 anni, e insomma ha significato un certo modo di stare in campo e intendere la professione del calciatore di vertice in Premier League. Klopp ha detto: senza di lui non avremmo fatto nulla, non avremmo vinto nulla. Ovviamente esagera, perché è chiaro che probabilmente il suo Liverpool al meglio avrebbe vinto anche senza Milner, tra l'altro bel rigorista, che non guasta, insomma, con una tecnica anche personale di realizzazione di tiri dal dischetto. Ma questo ha significato lui. Non è stato proprio forse felicissimo nella nazionale inglese, diciamo, complessivamente, anche se ha fatto il suo, però non ha lasciato particolari tracce. Ma è difficile trovare uno che abbia lasciato davvero tracce in una nazionale che poi alla fine non ha portato a casa nessun trofeo. E al momento dell'addio c'è stato questo passiglio da parte dei suoi compagni, in cui lui praticamente con un cenno della mano si è limitato a salutare senza cose strappalacrime. E perché lui insomma è stato questo tipo di calciatore ed è stato molto bravo a ritagliarsi una carriera anche dopo il Manchester City, dove già era un bel jolly. A Liverpool lo è stato ancora di più, e nei tre di centrocampo insomma ha sempre fatto il suo in un reparto non lunghissimo per i Reds, poi ne parleremo magari. Firmino si potrebbe parlarne a lungo, non voglio dilungarmi troppo, però è stato secondo me una bella sintesi tra falso 9 e vero 9, perché lui gioca da falso 9 e ha permesso ai due che aveva di fianco, cioè a Salah e Mané, fino a che Mané è rimasto in squadra, di brillare particolarmente anche per l'intelligenza tattica con cui si muoveva, ma è uno che di gol ne ha fatti parecchi, comunque ne ha fatti di pesanti, ha avuto dei momenti, una tripletta all'Arsenal, ha avuto una determinante importanza quando il Liverpool superò la Roma in semifinale, quando la Roma riuscì a arrivare in semifinale di Champions League, ha avuto una giornata, una serata di grazia al Parco dei Principi contro Mbappé e Neymar, ha avuto tante momenti d'oro e di gol importanti, e ha avuto anche i gol che hanno poi fatto diventare il Liverpool campione del mondo in quel mondiale per club in cui c'erano Monterrey e Flamengo. Quindi insomma, ma al di là di quello che ha fatto e di quanto ha segnato, è stato il giocatore che ha avuto l'intelligenza tattica per far girare bene una macchina perfetta come è stata il Liverpool di Klopp per un po' di stagioni. Avrebbe vinto di più se non avessero incocciato questo Manchester City, che è nel suo momento migliore della storia. E insomma, comunque si è tolto tutta una serie di soddisfazioni. Oggi a 31 anni è richiestissimo, ovviamente con un parametro zero così piace a tutti. È impossibile riassumerlo onestamente in poche righe, però è stato un esempio di brasiliano concreto, non lo sono sempre i brasiliani, soprattutto in Premier League, e anche si è meritato tutta una serie di cori che poi Paolo ci potrai cantare a fine puntata.
Sicuramente per la gioia dei nostri ascoltatori, ma il coro su Firmino ve lo faccio sicuramente sentire, quello fatto dai tifosi del Liverpool alla fine di questo segmento. Prima do la parola però a Pierluigi, che ci parla degli altri due, diciamo dei quattro che se ne vanno, i due minori, però anche loro il loro contributo l'hanno dato.
Il loro contributo l'hanno dato, anche se per tutti e due secondo me le aspettative erano maggiori e in parte per motivi diversi hanno deluso. Alex Oxlade-Chamberlain ha in realtà avuto un paio di stagioni abbastanza buone, quella del debutto nel 2017-2018 quando era appena arrivato dall'Arsenal, e poi quella del titolo due anni dopo, però secondo me è stato limitato intanto dai tanti infortuni, di cui uno piuttosto grave nella semifinale di Champions contro la Roma nel 2018, e secondo me non ha reso come avrebbe potuto. Ha avuto la possibilità di giocare a centrocampo, che è quello che lui voleva, perché sappiamo che dall'Arsenal se n'è andato perché non gradiva essere defilato sulla fascia. Però io penso che alla fine la sua permanenza al Liverpool sia punteggiata da fin troppi rimpianti, perché credo che non sia riuscito ad esprimere in pieno il suo valore. L'ha fatto vedere a sprazzi, ma non è mai stato continuo. Rimpianto secondo me ancora maggiore per Naby Keita, perché lui è arrivato nel 2018 dal Red Bull Leipzig, o Lipsia, come vogliamo dirlo, e sappiamo che i giocatori che arrivano da quella squadra solitamente sono sinonimo di buona qualità, e sembrava anche essere un giocatore adatto per il gioco del Liverpool, il gioco di Klopp, perché è comunque un centrocampista moderno, è perfetto per una partecipazione alla manovra che è dinamica, che è aggressiva, è bravo nelle due fasi, però non è mai veramente riuscito a trasferire il livello delle sue prestazioni tedesche nella Premier. È stato troppo discontinuo, anche lui ha avuto dei problemi fisici abbastanza, non tanto grandi, però che comunque ne hanno spezzettato il ritmo, e quindi ha fatto fatica a essere sempre e comunque un titolare fisso della squadra di Klopp quando è stato nell'organico. Io penso che Keita sia comunque un giocatore che possa dare davvero molto di più a tutti i numeri, però insomma ad Anfield, ripeto, si è visto in maniera davvero parziale e alla fine secondo me se ne va dopo 5 anni con qualche sprazzo, ma anche con tanta delusione, sia per, da parte dei tifosi, sia secondo me anche da parte sua, che pensava di essere comunque un protagonista fisso in Premier, cosa che invece non è stata.
Eh sì, effettivamente è stato un po' deludente. Niente, chiudiamo la parte riguardante il passato, come vi avevo promesso, con i cori dei tifosi del Liverpool dedicati a Firmino, e subito dopo sentiamo dal nostro corrispondente da Londra, Davide Chinellato, come sarà il nuovo Liverpool.
Decisa da tempo la rinuncia a Jude Bellingham, il futuro e la ricostruzione del Liverpool passano ovviamente attraverso gli investimenti al centrocampo, il reparto che più di tutti ha bisogno di una ristrutturazione e di trovare gli uomini adatti non solo al gioco di Klopp, ma anche al palcoscenico e all'importanza degli obiettivi che il Liverpool vuole raggiungere. Uno dei nomi che circola è quello di Alexis McAllister, uno dei gioielli della Brighton di Roberto De Zerbi, e l'argentino per tanti motivi potrebbe essere l'uomo giusto anche per la sua capacità di giocare sia davanti alla difesa che alle spalle delle punte, come ha mostrato alla corte di De Zerbi. Ovviamente i fondamenti per ripartire sono quelli che Klopp ha già in casa e sono i grandi nomi su cui ha costruito il suo primo ciclo vincente chiuso in questa stagione. Ovviamente i gol di Salah, gli spunti di Alexander Arnold, l'inserimento che deve continuare di Gakpo e Darwin Núñez, i due attaccanti arrivati in questa stagione, ma c'è bisogno soprattutto di rinforzi a centrocampo per ridare energia, creatività al gioco dei Reds. Andrà recuperato Bacic, il giovane centrocampista che tanto ha fatto bene nella prima parte di stagione prima di infortunarsi, e lui potrebbe sicuramente essere uno dei pilastri. A Liverpool non manca molto per tornare tra le grandi, anche in questa stagione comunque per tanti versi negativa qualcosa di positivo si è visto, però è chiaro che la squadra ha bisogno di un restyling e ha bisogno soprattutto che questa annata serva come volano di motivazioni per poi ripartire alla grande. L'Europa League non sarà la Champions, ma è sicuramente una vetrina europea che può servire.
Ecco, Stefano, come sarà il nuovo Liverpool?
Bisognerà capire se andrà a valorizzare anche gli investimenti che sono stati fatti prima di questa sessione di mercato che arriverà, e quindi se punterà forte su giocatori come Luis Diaz, che già si sono distinti molto, molto bene, in alcuni momenti hanno mostrato le qualità che per esempio lui aveva fatto vedere nel Porto, avendo un pochino meno di continuità nei Reds, ma insomma di come sia stata strana e particolare questa stagione del Liverpool abbiamo già parlato e l'abbiamo già approfondito più volte. E oppure giocatori come Darwin Núñez, che anche lui ha fatto vedere dei flash, dei colpi anche di classe, ma anche tanti errori sotto porta, tante situazioni in cui è mancato di concretezza. Quindi questo è da valutare, insomma, questo tipo di giocatori cosa faranno la loro seconda e terza stagione magari. E poi certo c'è anche quello di cui parlava Davide, c'è un mercato importante in cui rinforzare alcune zone. Io credo che vada puntellata anche un pochino la difesa, visti gli anni che passano per Van Dijk, visto che non c'è magari oltre Konaté un partner super super affidabile in questo momento, e anche secondo me alcune cose passano un po' per il destino di Thiago, che comincia ad avere qualche infortunio di troppo, pur essendo un giocatore fantastico che dà anche un'altra dimensione al Liverpool, però insomma gli anni purtroppo cominciano a passare un po' anche per lui, non lo so, più di questo e più di tutti i discorsi di uomini va capito se Klopp, dopo una stagione in cui ha fatto veramente mezza stagione lontano dal ritmo e dall'intensità che sa dare alle sue squadre, riuscirà a fare un po' tabula rasa in questa estate e, come dire, ricaricare a molla una squadra che faceva di quello e ha sempre fatto di quello il suo punto di forza principale.
Pierluigi, tu dove interverresti?
Secondo me l'ha detto anche giustamente Davide, il centrocampo è l'area primaria in cui bisogna intervenire, un po' perché comunque ci sono i giocatori che sono andati via, lo dicevamo prima, Milner, Oxlade e Keita. Tutto sommato anche Firmino non è veramente un centrocampista, però è uno che comunque parte da dietro e che una mano in mezzo al campo la dava anche lui, soprattutto in fase di gegenpressing. E poi insomma gli altri, quelli che sono rimasti, sono tutti abbastanza vecchi in quella zona. Henderson, lo diceva anche Stefano, Thiago, anche Fabinho inizia a diventare un trentenne e più, e quindi è chiaro che quella è l'area più importante. Si parla di McAllister, si parla di Mount, si parla di Gravenberch, che al Bayern Monaco non è riuscito a sfondare, ma che comunque è un giocatore che rimane molto interessante. E poi secondo me bisogna intervenire, sono assolutamente d'accordo con Stefano, bisogna intervenire in difesa perché Matip è troppo fragile, anche lui inizia a diventare ad essere entrato nella fase discendente della sua carriera. Gomez ha fatto vedere che non è in grado di giocare a questi livelli, per cui ci vuole un altro giocatore affidabile che vada a dare una mano a Van Dijk e a Konaté. Si parla di Timber, anche lui Ajax, a differenza di Gravenberch, lui è ancora nell'Ajax e penso che possa essere un giocatore che si possa ambientare abbastanza bene tra i Reds e possa dare il suo contributo. Penso che in attacco bisognerà recuperare un pochino Núñez, perché secondo me non ha dato tutto ciò che i tifosi del Liverpool auspicavano. È anche vero che ultimamente Klopp ha giocato con tre attaccanti in maniera un po' strana, cioè con Salah e Diaz che arrivavano dalle fasce, si accentravano e Gakpo qualche metro più indietro, no? Quindi ha giocato quasi con un giocatore dietro le due punte, poi le vere due punte, quindi in questo caso lo spazio per un giocatore come Núñez diventa ancora minore, per cui forse non c'è bisogno di un intervento in quella zona. Sicuramente la priorità va in mezzo al campo e in mezzo nel cuore della difesa.
Con lo 0-0 contro il Leicester, dopo 20 anni il Newcastle torna in Champions League. Lo fa alla fine di una stagione entusiasmante e guidata da un ottimo tecnico come Howe. Ma ora l'asticella si alza non poco e ci vorranno gli inserimenti giusti per potenziare la squadra. I soldi non mancano, ma andranno spesi bene. Sentiamo anche su questo tema il corrispondente da Londra, Davide Chinellato.
Ora che il Newcastle ha riconquistato la Champions League che gli mancava da 20 anni, l'obiettivo di Eddie Howe e della squadra è quello di costruire una rosa all'altezza di questa competizione per fare non solo una comparsata, ma comunque per farsi notare. Il roster attuale ha bisogno di ritocchi, soprattutto di aggiunte di profondità per poter reggere il doppio impegno a campionato Champions. Le linee guida dovranno essere le stesse di questa stagione, cioè non andare in cerca del super campione che magari risulta essere un elemento estraneo alla squadra, ma di elementi che siano funzionali al gioco, un po' come è stato Botman in difesa, che ha aiutato a migliorare l'intero reparto, non solo perché ha enorme qualità a livello individuale, ma soprattutto perché è un uomo squadra. Il Newcastle in questi giorni valuterà quanto può investire, perché bisogna tener conto ovviamente anche delle norme sul fair play finanziario, sia quelle della Premier League che quelle europee. È chiaro che l'idea e il sogno sarebbe facile mettere insieme una lista di grandi nomi e andarli a prendere, perché comunque la proprietà saudita può fare anche questo, ma credo che questa stagione dimostri quanto sia molto più funzionale andare a prendere gli uomini giusti che servono. Gli uomini giusti che servono sono, come profilo, sono giocatori con esperienza internazionale che possono aggiungerla a questo gruppo, meglio se con esperienza di Champions League, e che siano adatti a giocare in una squadra che comunque ha una sua fisionomia precisa a livello di modulo tattico e che sappiano integrarsi con chi c'è già. Se poi ci potesse essere la grande ciliegina sulla torta di un grande nome, si faceva per esempio qualche tempo fa il nome di Cristiano Ronaldo come sorta di prestito per l'anno di Champions, visto che Cristiano è andato a giocare in Arabia Saudita. Non penso che lui nello specifico sia l'idea giusta, ma questa situazione possa essere quella giusta, cioè andare a prendere un grande campione che possa aiutare la squadra a crescere, che possa mostrarle quello che serve per giocare in Champions League e per farlo magari ad alti livelli.
Pierluigi, Davide invoca il grande campione che sia il leader carismatico, esperto, che possa trascinare la squadra in Champions League. Tu come la vedi? Dove interverresti se avessi il gruzzolo di cui dispone il Newcastle?
Magari. Ma guarda Paolo, io penso che, non sono soltanto io a pensarlo, voglio dire, secondo me forse è un dato di fatto, il Newcastle è in anticipo di 2 o 3 anni rispetto ai piani. Il che ovviamente è una cosa eccezionale, perché non dobbiamo dimenticare che l'anno scorso si arrabattava nella lotta per evitare la retrocessione. Quindi è una cosa meravigliosa e bisogna dare atto all'allenatore, però attenzione, perché vuole anche dire che la squadra comunque non è assolutamente in grado di gestire un doppio impegno importante, difficile, come Premier più Champions League. Per cui non voglio raffreddare la felicità dei tifosi del Newcastle, ma io penso che una delle persone più sollecitate quest'estate sarà Dan Ashworth, che è il direttore tecnico, che mi immagino che nei prossimi 3 mesi dovrà veramente fare in modo che ci siano degli interventi importanti, perché questa squadra, per quanto buona, non è comunque in grado di giocare a livello importante nelle due competizioni. Ora, dove andare a intervenire, no? Secondo me c'è bisogno di rinforzi in quasi tutte le aree del campo, però se dovessi andare per priorità io direi un paio di centrocampisti, una prima punta, un centrale di difesa esperto e affidabile e un laterale sinistro basso. Ci sono anche dei nomi che si stanno facendo. Il Newcastle ci ha insegnato che nonostante il gruzzolo ha saputo fare dei mercati molto intelligenti. Ha saputo acquistare i giocatori che servivano. Non è andato soltanto per i lustrini e i cotillon. Quindi i nomi che si fanno, diciamo che seguono questa linea, al di là degli outsider, si sono fatti anche i nomi, lo diceva Davide, si è parlato anche di Neymar, si è addirittura parlato di Messi, però secondo me i veri obiettivi sono altri. C'è James Maddison che interessa tantissimo in questo momento, quando registriamo prima della partita dell'ultima di campionato. Il Leicester sembrerebbe a un passo dalla retrocessione, quindi non mi stupirei se Maddison, che è stato già cercato in 2 occasioni da Newcastle, sia uno degli acquisti che facciano bene al Newcastle, perché Maddison comunque è un giocatore che è vero che è stato coinvolto nella stagione negativa delle Foxes, però comunque ha messo a segno 10 reti, è un giocatore che sui calci fermi può fare la differenza, è un giocatore che ha classe importante e che sicuramente farebbe fare un salto di qualità al reparto, al centrocampo offensivo dei bianconeri. Ci sono altri due giocatori del Leicester che sono interessanti e che sono puntati al Newcastle. Uno è un giocatore che secondo me è devastante, di cui io sono innamorato, e che è Barnes, che sulla fascia sinistra è veramente in grado di seminare il panico. E l'altro è Tielemans, che è un giocatore eccellente, che però deve ritrovare il vero Tielemans, non quello dell'ultimo anno che è stato praticamente inguardabile, forse proprio perché aveva voglia di cambiare area. Poi ci sono dei giocatori che non hanno bisogno di presentazioni, che interessano il Newcastle, ma che peraltro interessano mezza Inghilterra, che sono Rice e Mount, ma anche McTominay e Tierney. McTominay sembra non essere nei piani di Ten Hag, e Tierney praticamente non è più un titolare da tempo nell'Arsenal, e quindi secondo me sta cercando di cambiare aria. E poi ci sono altri giocatori che rientrano più nel novero delle giovani promesse, che secondo me si inserirebbero bene nel Newcastle, un po' alla Isaac, tanto per fare un nome. Si parla del ghanese Kudus dell'Ajax, centrocampista offensivo di 22 anni, si parla tantissimo di Eberechi Ez del Palace, che è un giocatore che peraltro ha appena ricevuto la prima convocazione nazionale e in questa seconda parte di stagione secondo me è stato uno degli elementi più sono migliorati in tutta la Premier. E poi insomma ci sono anche tanti altri nomi: c'è Diaby del Bayer Leverkusen, c'è Szoboszlai del Red Bull Lipsia, Williams dell'Athletic Bilbao. Insomma, tanta bella gente, quindi sarà interessante vedere come andrà a muoversi Ashworth e tutta la dirigenza delle Gazze.
Insomma, Stefano, Pierluigi ci ha fatto un lungo elenco, credo condivisibile anche i suggerimenti di Davide. Bisogna vedere se la dirigenza del Newcastle ci ascolta, no?
Sì, lo fa sempre, cioè, adesso certo. Sarei stupito se dopo il mercato che gli abbiamo suggerito quest'anno, che li ha portati alla terza posizione in classifica, non ci ascoltassero l'anno prossimo.
Esatto.
No, diciamo che sono stati molto bravi, insomma, l'ha detto anche Pier, e al di là del fatto che l'abbia detto Pier, lo dimostrano i fatti. Hanno scelto giocatori solidi, che non è una caratteristica particolarmente attraente, diciamo, che fa innamorare i tifosi quando ci sono degli acquisti. E però, insomma, se devi spendere tanti soldi per un Guimarães, cioè, non è che magari è conosciutissimo proprio da tutti i tifosi del Newcastle, eppure parliamo di un giocatore ovviamente che aveva già un palcoscenico, lo stesso Almiron, ma potremmo anche Isaac, per dire, se ne parlava sempre come dell'erede di Ibra, ma con 18 piani di distanza da quello che è stato Ibrahimovic come attaccante per gli svedesi, e potrei andare avanti su tanti reparti, anche giocatori che sembravano come Trippier avere un dato già il meglio, e invece hanno fatto tutta una serie di scelte funzionali, oculate e funzionali al progetto tattico del loro allenatore, quindi mi aspetto che facciano un po' la stessa cosa, semplicemente alzando il livello del valore del singolo. Ma i nomi non mi soffermo, perché insomma Pierre ne ha fatti talmente tanti che potremmo praticamente fare due o tre Newcastle, ma è un Pierluigi modello Chelsea, diciamo, come lista della spesa. E non sarà semplicissimo migliorarla questa squadra, perché certo a livello di valore assoluto sicuramente puoi trovare giocatori più forti di quelli che stanno in questo momento giocando a St. James's Park, però è una squadra che, oltre ad aver fatto finora 70 punti in 37 giornate, ha anche avuto un ottimo saldo tra reti fatte e subite. Cioè, se guardi lo United, che forse riesce ad arrivargli davanti perché ha una partita in meno e potrebbe, è indietro di un punto, però ha solo un più 11 di differenza reti. Voi mi direte, certo, se ne prendi 7 a Liverpool poi non è che aiuti questo, questa voce nella, nella classifica, ma al di là di quello, insomma, con una buona solidità difensiva e trovando i gol con una discreta continuità, il Newcastle ha fatto un campionato regolarissimo, nel quale non ha mai dato l'impressione di poter uscire dalla zona coppe e a un certo punto non ha mai dato l'impressione di poter uscire dalle prime quattro, no? Quindi io spero per loro che mantengano questa filosofia e che possa portarli a reggere il doppio impegno, perché poi la Champions League ovviamente da tanto dal punto di vista economico, ma è un club che ne ha bisogno fino a un certo punto, vista la proprietà che è arrivata, però toglie anche tanto dal punto di vista delle energie, e il Newcastle non è proprio abituatissimo, ovviamente, se guardiamo le ultime 15-20 stagioni, a quel tipo di doppio impegno.
Bene, vedremo come andrà il mercato di queste due squadre di cui abbiamo trattato in questa puntata. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Cantalupi. Ciao Stefano.
Ciao ciao, alla prossima.
E un saluto al londinese Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
Ciao, alla prossima settimana, a patto che Chelsea e il Burnley non mi ingaggino.
Certo, ovviamente. Ciao a tutti.